Modem.
Au quotidien, on a tous un téléphone portable. Le cobalt est
un... Usiamo tutti un cellulare e il cobalto è una componente essenziale degli smartphones. Poi vogliamo le auto più ecologiche e anche le batterie elettriche sono fatte di cobalto. Bisogna considerare che il 70% di questa materia prima venduta in tutto il mondo proviene dalle miniere della Repubblica Democratica del Congo e che i principali trader sono basati in Svizzera, Glencore e Trafigura. Vista la domanda esponenziale di cobalto, la Svizzera gioca un ruolo.
Annabelle Durand, giornalista della RTS, conosce bene il Congo, sottolinea la rilevanza di questo paese per l'economia digitale globale e anche per l'economia svizzera in particolare. Buongiorno al nostro pubblico dalla redazione di Modem e da Mauro Benzoni alla regia tecnica. Oggi con voi Bettina Müller e Alice Pedrazzini. Cercheremo di mettere a fuoco con i nostri ospiti in diretta e anche con alcuni interlocutori africani che abbiamo intervistato il senso o il non senso delle elezioni avvenute in Congo. Se si può parlare di democrazia, nonostante tutto, in questo paese ricchissimo di materie prime, ma dove la popolazione vive con meno di un dollaro al giorno. Elezioni che dovevano portare ad un'alternanza al potere rispetto al presidente Joseph Kabila, diventato ricchissimo stando al potere, elezioni rimandate più volte e che per finire si sono tenute il 30 di dicembre scorso, ma il cui risultato è ora contestato, non solo da chi risulta perdente, ma anche dagli osservatori della Chiesa Cattolica, e sollevano dubbi anche molti stati africani confinanti o tradizionalmente alleati al Congo. Per ora non c'è mai stata una transizione di potere pacifica e democratica in Congo. Questa poteva essere la volta buona. Giulio Albanese, buongiorno.
Buongiorno.
Padre Combognano più volte ci ha aiutato a districare le questioni africane. Per cominciare, qual è la rilevanza del voto in Congo per noi che stiamo lontani, che stiamo in Europa?
L'avete espresso in maniera molto chiara e intelligibile nella copertina di questa trasmissione. Sono le immense ricchezze del sottosuolo. La metà della riserva mondiale di cobalto utilizzata per le fibre ottiche, ma anche per alimentare le batterie al litio delle auto elettriche, degli smartphone e quant'altro, vengono da lì. È il quarto produttore a livello planetario di diamanti, con immense riserve di uranio, oro, coltan, il famoso coltan, il rutilio, lega naturale di Columbio e Tantalio. Come scriveva alcuni anni fa padre Minani, un gesuita esponente direi di rilievo della società civile congolese, siamo di fronte ad uno scandalo geologico. Quindi è evidente, ci sono responsabilità interne da parte di una oligarchia, quella mobutista che ha sempre fatto il bello e il cattivo tempo e che anche dietro questa consultazione elettorale, però ci sono anche, come dire, interessi stranieri che in una maniera o nell'altra seminano zizzania, per così dire.
Sì, Anna Maria Gentili, buongiorno.
Buongiorno.
È professore emerita di storia e istituzioni dell'Africa subsahariana all'Università di Bologna. Ha qualcosa da aggiungere a quanto detto da Giulio Albanese? La rilevanza delle elezioni in Congo per noi che stiamo lontani, che stiamo in Europa. Ci sono le materie prime fondamentali per l'economia digitale. Qualcosa di più oltre a questo?
Qualcosa di più è che questo è il quarto paese più popolato dell'Africa, il vero cuore dell'Africa. Se guardiamo la carta geografica vediamo che confina a nord, a est, a ovest con innumerevoli importanti altri paesi che lungo la storia tragica di questo paese sono stati sovente destabilizzati dalle crisi congolesi e peraltro bisognava porre fine a 18 anni di regime regime di Kabila figlio, un regime che ha fatto man bassa insieme ai suoi complici delle ricchezze del paese e creato delle situazioni ormai insostenibili. Ricordiamo che ci sono state varie rivolte, proteste, non ultima quella del 2015, quindi le elezioni erano fondamentali e importanti, tanto più che in tutta l'Africa, a partire dalla fine della Guerra Fredda, dagli anni 90, si sono prodotti dei processi di elezione, di democratizzazione, che per quanto imperfetti hanno cominciato nella maggior parte dei paesi africani a, diciamo, a rendere meno autoritaria la situazione delle varie popolazioni.
Ecco,
ora
sì.
La possibilità di una rivolta in questo immenso corpo che è il Congo era qualcosa di molto difficile da poter auspicare e molto pericoloso per tutta l'Africa.
Ecco, sì, prima di dibattere del risultato di queste elezioni e della democrazia in Africa, perché quest'anno ci saranno oltre 20 elezioni in paesi africani, vediamo di mettere a fuoco meglio i protagonisti, i personaggi principali di questa contesa. E saluto Roberto Bongiorni, giornalista del Sole 24 Ore.
Buongiorno a tutti.
Allora, cominciamo da Joseph Kabila, il presidente in carica. Un paio di informazioni essenziali su di lui. Aveva già cominciato la professoressa Gentili, un leader cleptocratico.
Ah, buongiorno. Beh, sì, il classico presidente che sale al potere molto giovane, non aveva ancora 30 anni quando venne assassinato suo padre Laurent Désiré Kabila, che fu l'uomo che scalzò Mobutu, peraltro, in quella serie di guerre che, la cui primo tra il 96 e il 98 venne chiamato primo conflitto mondiale d'Africa, poi mi posso essere smentito sulle date. Comunque Kabila è un presidente che assume il potere, però di fatto non cambia di molto la struttura del Congo. Vince le prime storiche elezioni nel 2006, in quell'occasione ero lì, e non in modo nemmeno tanto trasparente. Forse avrebbe vinto perché comunque era una novità. Dopodiché vi fu una tornata successiva di elezioni ancora più contestate, dove prevalse, e poi un mandato costituzionale non gli consentiva questa volta di prolungare il suo potere. Quindi è un uomo in carica dal 2001, in carica mantenendo sempre intorno a sé un stretto entourage a livello dei gangli più importanti statali, si parla dell'amministrazione, ma anche e soprattutto all'economia e soprattutto alla famosa e qualche volta famigerata armée congolese, che crea tanti problemi, ossia l'esercito congolese che crea molti problemi nelle regioni riottose dell'est del paese. Sto parlando del Kivu del nord, del Kivu del sud, sì. L'Ituri. Quindi quest'uomo Kabila è un uomo che ha voluto restare al potere e che ora ha capito che si deve dimettere, ma ha capito che può ricandidarsi alle prossime elezioni. Insomma, fare quello che ha fatto un po' Putin con Medvedev. Infatti sì. Il problema è che si pensa che questa vittoria di questo candidato di Tshisekedi possa essere anche frutto, non è ancora provato, di una sorta di accordo sottobanco.
Ecco, allora vediamo padre Giulio Albanese, chi è invece quello che, secondo quanto risulta, è risultato giovedì, è il vincitore delle elezioni, Félix Tshisekedi.
Diciamo che questo è figlio d'arte, non fosse altro perché sappiamo che suo padre è stato sulla scena politica fino a qualche anno fa, quando improvvisamente è deceduto all'estero, se non vado errato in Belgio, era lì per cure mediche. Diciamo che il testimone l'ha preso il figlio, che ha 55 anni, è membro dell'Assemblea Nazionale, e a queste consultazioni avrebbe ottenuto il 38,5% dei suffragi, mentre Fayulu, lo sappiamo bene, avrebbe preso il 35%. La verità è che dietro le quinte, inutile nasconderselo, c'è stato proprio un accordo tra Kabila, Joseph Kabila e Tshisekedi, proprio per far sì che in una maniera o nell'altra quelli che sono gli interessi del presidente uscente vengano salvaguardati e così possa procrastinarsi il dominio di questo signore che continua, Kabila appunto, che continua a fare il bello e il cattivo tempo.
Ecco, il problema padre di fondo Albanese, che a pagare... scusi, su questa ipotesi che circola molto, si sono messi d'accordo, Kabila si è messo d'accordo con Tshisekedi, su cosa si basa?
Si basa sul fatto che personaggi direi abbastanza altolocati della società civile, personaggi che appartengono anche alla vita politica, personaggi che sono stati dietro la macchina elettorale, hanno cominciato a dire la verità, come stanno le cose. Ma d'altronde non è che uno debba essere Pico della Mirandola, nel senso che si sapeva bene che le cose sarebbero andate a finire così. Basterebbe guardare ad un indicatore. Le immagini, le elezioni ci sono state il giorno 30 dicembre. Il giorno 31 dicembre, vale a dire il giorno dopo, alle ore 11 è stato oscurato internet. L'hanno fatto un po' in ritardo, perché? Perché attraverso la rete erano già passate tutta una serie di indicazioni che in sostanza dicevano che Fayulu era in testa, ma non solo, sappiamo anche che la conferenza episcopale, che è un'istituzione molto autorevole nel paese, ha fatto sapere che i risultati annunciati dalla commissione elettorale indipendente non corrispondono con quelli conteggiati dai suoi osservatori, senza però precisare quale dei candidati in lizza risulterebbe vincitore. Ora, questo chiaramente l'hanno fatto per prudenza, l'hanno fatto perché credono nel dialogo, l'hanno fatto perché credono che la società civile non possa essere mortificata come è avvenuta in tutti questi anni.
Sì.
Ricordiamolo, questo è un affronto nei confronti del popolo congolese e della democrazia e purtroppo, dispiace dirlo, le complicità straniere a questo proposito, per usare il linguaggio dell'Antico Testamento, lo dico come dire, per sentiamo, deformazione professionale, essendo un missionario, davvero gridano vendetta al cospetto di Dio.
Sì, cercheremo di vedere bene perché gridano vendetta al cospetto di Dio, ma Anna Maria Gentili è stato citato un paio di volte, è il leader dell'opposizione, Martin Fayulu, chi è? Un paio di informazioni proprio essenziali per poter parlare anche di lui.
Martin Fayulu, poco conosciuto all'interno del Congo, è un tecnocrato di altro livello, originario dell'Ovest, che è stato sempre anti-Kabila, contrariamente a molti degli altri che si sono accomodati alla fine a trattare e quindi sotto banco ad allearsi in realtà con Kabila, come ha fatto Tshisekedi. E beneficiava, insomma, nell'opinione pubblica, se possiamo così chiamarla, di una verginità politica, il che non era il caso di Moise Katumbi, il padre padrone del Katanga, o di Jean-Pierre Bemba, un uomo brutale che è stato condannato e imprigionato per vari anni e che si era successivamente al ritorno alleato con Kabila, che peraltro accusava di averlo fatto arrestare. E, però Fayulu non dispone, contrariamente a Tshisekedi, di una base di militanti fanatici, chiamiamolo così, ed era infatti, come ho detto prima, sconosciuto all'80% dei congolesi. Se gli elettori hanno a maggioranza, come sembra, votato per Fayulu, come non risulta dai dati pubblicati, dovrebbe essere lui a aver vinto le elezioni, perché incarnava l'anticabila, ma infatti non le ha vinte. Ma direi la cosa principale è che sì, le elezioni del presidente sono contestate in quanto ai dati, ma poi abbiamo visto i dati delle legislative e nelle elezioni legislative, che sono un misto di maggioritario e di proporzionale, risulta che il partito, l'alleanza che fa capo a Kabila, ha la stragrande maggioranza dei voti, quindi il controllo sì. dell'Assemblea nazionale.
Quindi diciamo che si voleva andare verso un sistema dove c'è un'alternanza un po' di facciata al governo e poi un Parlamento che continua a seguire il solco di prima. Noi abbiamo chiesto una reazione a questi risultati a William Gumede, professore di politica africana all'Università Witwatersrand di Johannesburg. Sentiamo la sua prima reazione, poi sentiremo la seconda parte dell'intervista.
You know, the first thought, you know, at least, you know, the elections itself was conducted fairly peacefully.
La prima constatazione è che le elezioni si sono svolte in un clima relativamente pacifico e questa non è una cosa scontata in Africa ed è una cosa del tutto inedita in Congo. Il Congo non ha mai conosciuto una transizione del potere pacifica e si può dire che è uno stato fallito. Buona parte del territorio non lo controlla il governo, ma milizie e gruppi criminali. Quindi già solo il fatto che le elezioni abbiano avuto luogo e che ci sia stata per il momento una violenza molto inferiore a quanto ci si aspettava è una buona cosa. Il problema ora sono i risultati che sono contestati e se non si riesce a trovare una soluzione rapida, il paese sprofonderà di nuovo nella violenza.
Questo era il professor William Gumede di Johannesburg. Roberto, buongiorno. Si capisce, è molto molto importante il fattore pace, il fattore stabilità e tutti, nonostante lo sconcerto per il risultato, per queste manovre che si intravedono, hanno molta paura che protestare contro questi risultati porti a un'escalation della violenza.
Sì, c'è da notare che comunque anche gli attori regionali, il Congo confina con molti paesi, hanno mostrato la loro preoccupazione per i risultati elettorali, quelli pubblicati, ed hanno invitato a un riconteggio dei voti. Non ultimo la Southern Africa Development Community, che comunque è un blocco di 16 nazioni internazionale piuttosto influente. Ora, il Congo abbiamo detto un paese enorme, è grosso, è esteso quasi come l'Africa occidentale, incredibilmente a poche migliaia di chilometri stradali, quando paesi come l'Italia hanno quasi 1 milione di strade asfaltate di chilometri, quindi è difficile anche raggiungerlo, si usa molto il fiume Congo per andare a Kisangani, ma il problema è che è molto diviso il Congo, vi sono molte etnie e anche all'interno delle zone più calde vi è un coacervo di milizie che ormai si è insediato. Basti pensare che tra Bukavu nel Kivu del Sud oppure Goma nelle foreste intorno a Walikale operano ancora dei gruppi degli Interahamwe, che sono milizie Hutu che furono scacciate quando Kagame riconquistò il potere con la sua controffensiva in Ruanda e non riescono ancora a scacciare. Basti pensare che nel Kivu ci sono anche ancora adesso armate molto influenti, Tutsi invece, prima quei gruppi che facevano a capo del generale Nkunda, che hanno quasi conquistato addirittura Goma, facendo vedere l'impotenza delle Nazioni Unite, che sono lì con la più grande missione del mondo. Poi vi sono altre milizie che sono coinvolte, le Mai Mai per esempio, o altre milizie ancora che sono coinvolte nell'estrazione delle miniere. Insomma, e per non dire poi della presenza di sacche più o meno regolari dell'esercito congolese.
E poi ricordiamo i milioni e milioni di morti che ci sono stati nell'ultima transizione di potere, no? Importante. Quindi sì, anche lì effettivamente per un paese come il Congo, come diceva Gumede, effettivamente una transizione di potere è sempre una cosa ad altissimo rischio di violenza.
Senza dubbio, condivido con il professore, questo dato però positivo basta cercare i risultati negativi. Insomma, un'elezione di questo tipo che comunque si è svolta in modo tutto sommato pacifico, c'era della rabbia, c'erano state delle manifestazioni, senza dubbio un fattore positivo. Attenzione però a non tirare troppo la coda, perché il Congo comunque rimane un paese estremamente armato, con, ripeto, tante sacche di tribù rivali, di milizie rivali, quindi la stabilizzazione del Congo è importante anche e soprattutto per garantire una stabilizzazione di paesi vicini che hanno invece, come notava la professoressa, anche se imperfettamente, avviato dei processi di, democratici, che hanno avuto degli esiti più che buoni da un punto di vista economico. Prendiamo il caso del Ruanda, d'accordo, c'è Kagame al potere da tantissimo, o il caso del Kenya, al di là di processi elettorali imperfetti, comunque hanno avviato delle economie importanti. Se il Congo implode, il problema è per tutti, non è solo
sì,
per il Congo.
E probabilmente anche se invece c'è una transizione di facciata, tutte queste altre elezioni che ci saranno quest'anno in Africa potrebbero prendere quella piega. Ed è quello che teme Emmanuel Lupa, è congolese, vive a Kinshasa ed è attivista per i diritti dell'uomo. L'ha intervistato Alice Pedrazzini.
Quali erano le speranze che voi congolesi riponevate in queste elezioni?
La speranza era che con la partenza di Kabila l'economia si sarebbe rilanciata e che al potere ci sarebbe stato un presidente che metteva fine all'insicurezza generale, ma non è andata così, è una delusione. Il risultato delle elezioni non rispecchia la volontà del popolo, non si può parlare di democrazia, c'è confusione. Chi ha votato è stato messo da parte da chi ha il potere.
Le parole che lei ha usato sono delusione, confusione. Mi sembra di capire che il paese crede che dietro alla vittoria di Tshisekedi ci siano stati davvero dei brogli, quindi.
In questo momento il pensiero è unanime, tutti pensano che ci siano stati degli accordi tra Tshisekedi e colui che era al potere prima, Kabila. Però qui nessuno crede che la Corte Costituzionale riconterà le schede. È per la maggioranza dalla parte del potere, quindi l'unica nostra speranza è che quando Tshisekedi salirà al potere porterà avanti le promesse che ha fatto al popolo e non gli accordi con Kabila. Speriamo tutti che possa addirittura farlo arrestare per tutti i crimini che ha commesso durante i suoi 17 anni al potere.
Diciamo che le sue accuse sono pesanti nei confronti del potere. La mia domanda è: quali rischi corre a fare un'intervista come questa, ad esprimere quindi il suo pensiero liberamente?
Ci sono molte persone che sono state imprigionate dopo essersi espresse attraverso i media. Ci sono giornalisti in prigione, persone minacciate solo per aver espresso il loro pensiero.
E che cosa la porta dunque a rischiare così tanto?
È una scelta, un rischio di cui sono cosciente. Viste le condizioni in cui viviamo in questo paese, considero che siamo già quasi morti. Allora preferisco morire esprimendomi. Ci deve pure essere qualcuno che lo fa, affinché le cose possano cambiare un domani.
Questo era il difensore dei diritti umani Emmanuel Lupa di Kinshasa. Giulio Albanese, questi oppositori rischiano grosso, moltissimi sono in esilio, tantissimi non osano parlare. Le macchine da voto che sono state utilizzate in questa consultazione non sono mai state testate prima. Sappiamo che ampie fette della popolazione, in capi saldi dell'opposizione, erano tagliate fuori dal voto. Hanno senso comunque delle elezioni così?
Credo che il buon senso dica che il verdetto delle urne non solo è falso, ma serve a mio avviso ad acuire a dismisura i problemi di questo gigante africano. È chiaro che gli interessi gioco sono molteplici. Poc'anzi è stato ricordato il ruolo dei paesi limitrofi, in particolare l'Uganda e il Ruanda. È bene ricordare una cosa, che sia Yoweri Museveni, il presidente ugandese, come anche il presidente ruandese Kagame hanno sempre avuto grandi ambizioni nei confronti del gigante vicino di casa, il Congo appunto. E la presenza di militari ruandesi e ugandesi sul suolo congolese la dice lunga, è qualcosa che risale addirittura al 1998, quando si tentò di destituire l'allora presidente Laurent Désiré Kabila, diciamo padre putativo di Joseph Kabila, non vado oltre. La verità qual è? È che purtroppo questi due paesi rappresentano un fattore altamente destabilizzante per quella che è l'unità nazionale della Repubblica Democratica del Congo. Io credo che sarebbe necessario che la comunità internazionale in una maniera o nell'altra venisse fuori davvero allo scoperto, perché bisogna dire è stato fatto molto molto poco. Anche la missione delle Nazioni Unite in Congo finora direi che ha sortito effetti a dir poco fallimentari. E questo per una serie di ragioni, anche perché i caschi blu dell'ONU che sono stati mandati per esempio sul versante orientale dell'ex Zaire, penso al Nord Kivu per esempio, in effetti non hanno assolutamente garantito l'incolumità della popolazione civile. Questo è stato scritto, detto e ridetto dalla società civile, dalle chiese cristiane e via discorrendo. Il problema di fondo è che la dimensione economica, quella del business e degli affari, prende davvero il sopravvento, lo dico ancora una volta per deformazione professionale, davvero sulla persona umana creata a immagine e somiglianza di Dio. Io credo che quello che sta succedendo oggi in Congo sia davvero inaccettabile.
E qual è però la via d'uscita da questa situazione? Perché tutti temono che si sprofonda di nuovo nel caos.
Guardi, sarebbe auspicabile maggiore coerenza a partire dall'Unione Europea. L'anno scorso ci furono delle proteste a Kinshasa, represse davvero nel sangue da parte di Kabila nei confronti di attivisti della Chiesa Cattolica, ma non solo, della società civile. Ebbene, vorrei ricordare che in quella circostanza, l'anno scorso, l'Unione Europea non è riuscita assolutamente ad imporre un embargo degno di questo nome nei confronti del regime di Kabila. Per quale motivo? Perché ci sono stati due paesi, la Spagna e la Francia, che si sono messi di traverso. Perché? Perché hanno interessi economici, imprenditoriali nell'ex Zaire e consideravano l'anno scorso ancora Kabila un partner affidabile. E il problema di fondo è che c'è ancora qualcuno che continua a sostenere Kabila. È vero che molti si sono stufati della corruzione del suo regime, ma ce ne sono altri dietro le quinte che continuano a sostenerlo.
Ecco, cerchiamo di estendere adesso il discorso alla democrazia in Africa, queste forme di democrazia per quanto imperfette, e di nuovo sentiamo il professor William Gumede di Johannesburg.
The problem in Africa, unfortunately, in our sense post-colonialism, is that
il problema in Africa, dopo il colonialismo, è il sistema di voto per cui il vincitore si prende tutto il potere e finisce per controllare tutto, il governo, l'economia, la sicurezza, anche se vince per un soffio. E chi perde, perde tutto. Ci vorrebbe invece un sistema proporzionale che costringa a collaborare i diversi partiti, a formare delle coalizioni. Bisogna cambiare sistema elettorale in molti paesi africani. Un altro problema è che la democrazia in molti paesi africani sembra che sia soltanto una questione di elezioni. Si aspettano le elezioni e poi basta. Bisognerebbe invece spingere verso un sistema in cui la democrazia significa controllare che cosa sta facendo il governo, come usa le risorse, come sta risolvendo i problemi del paese. Un diritto che si esercita tutti i giorni.
We must act, African citizens must really hold, you know, their governments accountable every day.
La democrazia è in difficoltà non solo in Africa, e poi per esercitare un controllo democratico sulle istituzioni ci vogliono istruzione e media indipendenti.
Most of the voters in Africa are illiterate. And then secondly, many people are very far flung in rural areas, so they can't get information, yeah?
Sì, una grande parte della popolazione in Africa è analfabeta. Inoltre, molte persone abitano in zone rurali dove hanno poco accesso alle informazioni. A ciò si aggiunge il fatto che molti media africani sono direttamente controllati dai governi. Queste tre cose ostacolano la partecipazione politica di molti cittadini africani. Però c'è stata una grande svolta con l'avvento della telefonia mobile, perché l'accesso alle informazioni si è ampliato moltissimo e, cosa mai vista prima, la possibilità per i cittadini di criticare il proprio governo. In Congo, Kabila voleva presentarsi per un terzo mandato. Una delle cose che gli hanno fatto cambiare idea sono le massicce proteste espresse dai giovani sui social media. E anche il fatto che il suo fedelissimo Emmanuel Chadari non ce l'abbia fatta è certamente da mettere in relazione alle informazioni che circolavano sui social media tra i giovani. Quindi internet e i social media stanno davvero trasformando la democrazia in Africa.
The rise of the internet, the rise of the mobile phone in Africa will really change democracy in Africa.
Eppure, lo abbiamo visto in varie elezioni e votazioni, i social media permettono anche di manipolare potentemente l'opinione pubblica.
Absolutely, you know, so of course the danger is
certo, il pericolo di manipolazione e di circolazione delle fake news c'è, ma in Africa la gente per la prima volta ha potuto criticare direttamente il potere ed ha avuto accesso ad una pluralità di informazioni.
Questa era l'opinione di William Gumede. Anna Maria Gentili, anche lei vede questi sviluppi nell'esercizio della democrazia o di forme di democrazia in Africa, che con l'avvento dei social media si possono per la prima volta criticare i governi, c'è un po' più di partecipazione, c'è qualcosa che si muove, alcuni scrivono c'è una generazione di giovani che comincia a vedere i propri leader come autoritari, come non utili per il paese.
Sì, certamente i social media sono importanti, ma io che ho fatto percorso certi paesi africani dagli anni 70 in poi e sono stata nelle zone rurali più sperdute, ho sempre trovato giovani che pur poco informati avevano un'idea molto chiara, giovani, vecchi, di quali erano i loro diritti violati dai discorsi e dalle propagande dei leader che poi erano arrivati al potere. E allora torniamo ai giovani e alla questione congolese, paese, come hanno detto tutti, di una complessità incredibile, dove poi conta moltissimo quello che fanno i governi provinciali e la loro coterie del potere e come insomma creano il loro appoggio, la loro opinione anche attraverso la corruzione. Un mio amico congolese diceva che il Congo ci metterà molto per risorgere, perché è come un organismo che ha il cancro e le metastasi sono arrivate dovunque, questo è il grande problema. Io sono totalmente d'accordo col giovane congolese dei diritti umani e so benissimo che ci sono milioni di giovani e non giovani che la pensano come lui e che sono disposti a sacrificio anche della vita. Quanti degli attivisti dei diritti umani sono stati torturati o ammazzati o sono finiti in prigione. Ma la storia tragica del Congo passa attraverso una radice terribile, che è quella coloniale, ma poi il Congo indipendente, giugno 1960, primo ministro Patrice Lumumba, che adesso il nostro presidente uscente cerca di appropriarsi, assassinato, catturato e assassinato nel gennaio del 1961. Il padre di Kabila, arrivato al potere attraverso le guerre, quelle prime guerre civili in Congo e quella la seconda guerra civile e poi quella continentale, chiamiamole così, assassinato il 16 gennaio, domani, del 2001. Cioè la transizione del Congo verso lo Stato indipendente democratico è stata sconvolgente. Nel mezzo, fra Lumumba e Kabila, cosa c'è stato? C'è stato Mobutu, anche
certo.
Lì anni di devastazione. Quindi
certo,
questa è l'eredità che ancora conta. Io sono molto realista. Queste elezioni, per quanto deludenti, per quanto certamente manovrate da quella che viene chiamata la coterie del potere di Kabila, che furbescamente, in maniera molto abile, ha gestito tutta la questione e bastava, io prevedevo che sarebbe successo, non perché sono particolarmente tutto questo è peraltro un passo avanti. Quello che bisogna evitare è che avvengano dei massacri e cose di questo genere. Ha detto
siamo
bene
in conclusione, mi perdoni se la interrompo, ma abbiamo ancora un minuto e vorrei sapere in questo minuto se anche Roberto Bongiorni la vede così. Queste elezioni, per quanto imperfette, per quanto manipolate, comunque che senso hanno?
Ma senza dubbio sottoscrivo, perché comunque la democratizzazione è un processo che richiede tempo, un processo che richiede pazienza. Ci sono segnali positivi comunque. Il Congo è un paese di cui sembra che i due terzi abbiano meno di 25 anni, ma persone capaci, povere ma con i telefonini e bravi con le nuove tecnologie. Quindi i semi sono stati gettati. Naturalmente ci dovrà essere una maggiore partecipazione, e qui chiamo in casa non solo i paesi vicini a non destabilizzare, ma a collaborare, soprattutto dell'Unione Europea e dei paesi occidentali, che insomma non sono così interessati come vogliono mostrare a questa transizione. Non fosse che hanno degli interessi economici rilevantissimi, perché se vogliono davvero la rivoluzione dell'auto elettrica, questa rivoluzione deve passare dalle miniere del Congo, almeno temporaneamente, finché non si troveranno di altre sostanze. Non fosse altro che per questo.
Su questo io chiudo la nostra trasmissione, saluto e ringrazio molto i nostri ospiti per essere stati con noi. Dalla redazione di Modem, buona giornata a tutti.